Noi vorremmo in questa tappa conclusiva, perché poi domenica prossima lavoreremo sulla carità, vorremmo tirare alcune conclusioni di questi discorsi che abbiamo fatto lungo tutto l'itinerario, discorsi molto complessi abbiamo sentito sulle sorti della fede cristiana nelle società occidentali, in Europa, da noi appunto. E vorrei provare a tirare alcune conclusioni in 4 o 5 punti con grande schematicità e quindi con grande anche superficialità, però sapete, un discorso così può servire soprattutto a indicare la direzione, non può essere un'argomentazione, no? Però appunto raccogliamo un po' il succo dei discorsi fatti rispondendo a alcune domande. La prima: dopo tutte queste analisi, che la nostra Chiesa è in crisi, in una società dove le religioni istituite sono in difficoltà perché c'è una società secolarizzata, dopo tutti questi discorsi, qual è la priorità per la nostra Chiesa oggi? Cioè, su sta roba qui bisognerebbe provare a dire, bisognerebbe provare a misurarsi. Qual è la priorità? Allora, io dico subito che non è quella che pure gira, che secondo me è una tentazione, cioè quella di compattarsi come cattolici, di ripiegarsi su se stessi, di rafforzare i bastioni. Quindi, per esempio, accentuare, come si è fatto in questi ultimi anni, la fermezza dottrinale. Quindi rafforzare le verità che bisogna proclamare chiaramente, capito? E poi rafforzare l'autorità. Col papato precedente c'è stata anche un po' questa illusione, no? Che la Chiesa era tornata forte perché c'era un papa che era il leader del mondo, capito? Rafforzare l'autorità e restaurare, e alcuni preti giovani lo stanno facendo volentieri, restaurare aspetti sacri e liturgici per contrastare la secolarizzazione anche della religione, no? Questa soluzione, secondo me, non è quella giusta. La sfida, invece, è di non lasciarsi terrorizzare, è di non sentirsi assediati, è di non ripiegarci su noi stessi a leccarci le ferite e magari cercare nel passato le risorse per affrontare le sfide, no? Ma la reazione è quella di respirare, di uscire, di guardare, di camminare in mezzo agli uomini, di aprirci a ciò che ci chiama e ci manda, perché noi abbiamo qualcosa di molto più forte delle nostre preoccupazioni, che è il Vangelo, appunto. Noi dobbiamo guardare a ciò che sta all'origine del nostro essere cristiani, al nostro essere Chiesa, cioè la missione che Dio ci dà di annunciare agli uomini il Vangelo. Andate in tutto il mondo, anche in quello di oggi, e annunciate il Vangelo ad ogni creatura. Cioè la forza della Chiesa non è i suoi calcoli, le sue strategie, le persone che organizza, le cose che definisce, no? È il Vangelo, hai capito? La forza della Chiesa, la presenza di Cristo che cammina al suo fianco e la spinge verso coloro ai quali li manda, andate. La Chiesa esiste per gli altri, che sono gli uomini. La Chiesa non esiste per se stessa. Deve scomparire la Chiesa alla fine, restano gli uomini. E quindi la vera risposta a questa situazione di crisi, la vera priorità, è un rinnovato slancio missionario, è la missione. Si parla tanto di Chiesa missionaria, ma in che senso? In questo senso forte, andare incontro al mondo per proclamarne la vita, per vivificarlo della vita, dello Spirito di Cristo, per trovare la forza del Vangelo. Solo così la Chiesa può trovare la sua forza e la sua vitalità. Quindi, primo, un rilancio missionario del Vangelo. Cos'è secondo? Quale Vangelo? Perché sai, noi magari abbiamo anche in testa questo, però se noi andiamo a dirgli come magari funzionava nei nostri paesi, nelle società religiose, no? Che Dio c'è, che comanda tutto Dio e che alla fine ci giudicherà. Se noi appunto concepiamo il Vangelo così, a parte che l'uomo ad oggi non ci ascolta, ma soprattutto non è il Vangelo. Non è il Vangelo questo. Ci abbiamo lavorato un po', mi pare, su sta roba qui, no? Il Vangelo, lo dice la parola stessa, il Vangelo è una notizia buona rivolta all'uomo da parte di Dio. E quindi il Vangelo è essenzialmente un messaggio di gioia, di speranza. È un andare a dire agli uomini da parte di Dio, certo, non da parte mia, che tutto può essere salvato, che tutto può cambiare, che tutto può essere fatto nuovo, che tutto cambierà perché Dio è al lavoro in questo mondo. Gesù ha tradotto questa roba qui, questa buona notizia, questo Vangelo, nel simbolo che lui usava molto nel suo contesto. Il regno di Dio è qui nel mondo, no? Cioè l'idea che viene instaurato ad opera di Dio un nuovo ordine di cose. E che cos'è il regno di Dio per Gesù? È un regno di giustizia, di pace, di fraternità, che lui cerca di rendere possibile. I gesti messianici cosa sono? I gesti che fa Gesù per convincere che Dio è con noi, quali sono? Guarire i malati, liberare le persone dai loro diavoli, consolare i piccoli, riconciliare gli avversari, perdonare i peccatori, riconciliare tutti con il sacrificio di sé. Vedete che in tutto questo non è questione di religione. Cioè Gesù non lascia ai suoi dei codici liturgici, rituali, o legislativi, o dogmatici, ma un umanesimo nuovo, un modo di vivere gli uni gli altri, che deriva dalla paternità universale di Dio. L'annuncio che Gesù fa è la possibilità di essere uomini in maniera diversa, in maniera fraterna, in maniera riconciliata, e questo è il Vangelo. Ciò che Gesù annunciava in termini di regno di Dio che è qui in mezzo a noi, lui poteva dirlo, no? La Chiesa lo annuncia in termini di resurrezione universale, cioè la speranza appunto che tutti gli uomini salvino la loro vita. Cioè in termini di una nuova creazione, no? Di una riconciliazione tra gli uomini, che Paolo esprime così: non c'è più giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Cioè noi portiamo il Vangelo al mondo per annunciare appunto che ci è promessa questa fraternità, e quindi dobbiamo non odiarci, non fare i furbi gli uni gli altri, non che ci siano i ricchi che schiacciano i poveri, non fregarcene di chi non ha da mangiare. Dobbiamo dire queste cose qui noi, non dire che la Chiesa ha la verità. Ce la devi far vedere la verità è questa, no? E quindi noi siamo mandati nel mondo per convertirlo, per rinnovarlo, per rigenerarlo, per riconciliarlo, per farlo diventare umano. E quindi in atteggiamenti di amicizia e di servizio. La Chiesa dovrebbe essere un pezzo di società dove si amano tanto, dove sono così uomini, da diffondere attorno a sé un seme di un'umanità nuova. Allora ci credo che vai in chiesa alla messa, allora ha senso che tu mi dici vado a ricordare Gesù che fai la comunione. se mi fai vedere un'umanità nuova, mica se vieni a fare il giretto la domenica così, e poi nella vita sei tra i più egoisti, i più litigiosi, i più furbi. Non è più cristianesimo quello lì. E allora, se il Vangelo è questo, il Vangelo stesso ti dice anche come va testimoniato, non per propaganda, non addirittura per ricatto, che se non vieni non ti salvino, ma il Vangelo va testimoniato in atti di umanità, di riconciliazione, di amicizia, di speranza, di gioia, in atti di umanizzazione. Terza questione, allora, reagire alla crisi andando in missione. In missione cosa portiamo? Il Vangelo, non la Chiesa, il Vangelo. Dopo arriva la Chiesa, vedrete che arriva una Chiesa che magari è un po' diversa. Terzo, a questo mondo. E qui lo vediamo nelle Chiese, le confusioni che ci sono. Cos'è rispetto al Vangelo questo mondo? Cioè l'annuncio al Vangelo, adesso lo capiamo cosa ha detto il Concilio e lo capiamo cosa diceva Gesù ai suoi compaesani. Non sapete discernere i vostri tempi. Cioè l'annuncio al Vangelo comporta, include il discernimento del proprio tempo. Gesù nel Vangelo lo ricorda, il Concilio ai nostri giorni ce l'ha rilanciato, che non ci può essere fede senza un discernimento dei tempi. No, discernere i segni dei tempi, come Papa Giovanni aveva insistentemente detto anche nella bolla di indizione del Concilio, ha usato lui questo termine, i segni dei tempi, che vuol dire due cose. Primo, cercare di capire ciò che sta succedendo. Secondo, giudicarlo alla luce del Vangelo. Uno sguardo di Vangelo su ciò che sta succedendo nella società. Allora, quello che sta succedendo nelle nostre società, ce lo dicevamo, rispetto certo a questo tema che ci interessa della religione, ciò che sta succedendo è un massiccio ritiro della religione. Ciò che sta mandando in crisi anche il cattolicesimo è il fatto che in questa società le religioni arretrano. E allora anche qui come si reagisce, no? Noi sentiamo spesso nella Chiesa questo discorso, no? Che la colpa è dell'ateismo prima e poi del materialismo dei nostri tempi, che ci hanno portato tutti, anche noi cristiani, a perdere la fede, a non andare più in chiesa, a non confessarci più, non far più la comunione, appunto, non andare più in chiesa, ai sacramenti, e invece sposare l'edonismo, l'autonomia orgogliosa dell'uomo moderno che si sottrae alla... Cioè noi leggiamo ciò che sta succedendo in società come un'aggressione al nostro cristianesimo. Ma chi l'ha detto? Certo che noi assistiamo a una crisi di civiltà che bisogna studiare, capire, siamo preoccupati per le sorti dell'uomo. Certo che conosciamo una crisi della religione, che quella religione che si era incarnata in società religiose, ma di per sé la cosiddetta secolarizzazione non è anticristiana, non è appunto... che noi assistiamo a una scristianizzazione per colpa della società. Il cristianesimo può rilanciare il suo Vangelo anche in questa società. Queste società areligiose, cioè che hanno separato la politica, l'economia, la scienza dalla religione, non funzionano più nella maniera di un cristianesimo che si propone come la religione che raccoglie tutta la società. Ok, ma questo è un dato. E tu la tua fede intanto dove l'hai? Perché la secolarizzazione è anzitutto un fenomeno culturale, sociale, è un fenomeno di civiltà dove gli uomini hanno sciolto questo legame tipico delle società tradizionali tra religione e società. La Chiesa ha preso paura perché era abituata invece a stare al centro della società, dice qui ci rovinano l'autorità nostra, ci rovinano le tradizioni, no? In realtà questo fenomeno della secolarizzazione, che ve lo dico sottovoce, è un fenomeno per molti versi cristiano, nasce in seno alle zone cristiane del mondo. Non solo, ma in qualche maniera è stato generato dal cristianesimo stesso. La modernità è figlia del cristianesimo per alcuni aspetti. E allora proprio questa società chiede al cristianesimo di rigiocarsi, no? È come uno che il suo figlio è diventato grande e ragiona per conto suo, dice non è più mio figlio perché non sono più capace di trattarlo come quando era bambino. Ma impara a trattare tuo figlio da grande. Impara a capire che anche tu sei un altro rispetto a lui. Dai, fai il grande. Mica reagisci a dire no, deve essere ancora bambino perché io se no non so più chi sono io. La Chiesa in realtà è chiamata ad annunciare il suo Vangelo, che giustamente ritiene essere l'unica via di salvezza per tutti, ma è chiamata ad annunciarlo anche a questo mondo secolarizzato, anche a questo mondo post-religioso, non religioso. La Chiesa è chiamata a offrire il Vangelo. E guarda caso, il Vangelo non è originariamente la richiesta di aderire a una religione. Ah, qui noi siamo duri, eh. Ma il Vangelo è richiesta di aderire al comandamento dell'amore del prossimo. Non si può rilanciare l'amore del prossimo in una società secolarizzata, non religiosa. O forse ancora di più si capisce cos'è il Vangelo, no? Il Vangelo certo va annunciato anche a questa società, perché lo sappiamo, quel tipo di umanità che il Vangelo ci fa conoscere, la maniera di essere uomini di Gesù, è importantissimo dirlo anche agli uomini d'oggi, i quali poveretti fanno così difficoltà ad amare in maniera giusta. E quindi il Vangelo bisogna insegnarlo, perché ci fa vedere che cosa vuol dire amare veramente. E allora il Vangelo può essere anche in questa società una scuola di vita, una fonte di umanizzazione, una richiesta di un'umanità nuova convertita dalle sue chiusure, dalle sue violenze. Quindi missione, portare il Vangelo ai nostri tempi. E allora chiudo, ci vorranno 5-6 minuti, ma dico chiudo come ultimo tema: quale chiesa ci vuole per fare sta roba qui? Una chiesa certo missionaria, E allora il compito missionario di annunciare il Vangelo a questo mondo, certo che spetta a tutta la Chiesa, al Papa, ai Vescovi, ai preti, ai fedeli, ma sentite bene cosa dico, In questa situazione, secondo me, compete soprattutto ai cristiani laici. Perché? Perché vivono nel secolo, dai! Una società secolarizzata, se va lì il prete con i suoi paramenti, se va lì con le sue prediche, se va lì con la sua gerarchia, non funziona più. Sono i cristiani che vivono nel secolo, che possono mostrare al secolo che è possibile che il Vangelo sia vissuto nella secolarità della vita, nella famiglia, nel lavoro, nella giustizia, nella sofferenza, nel nascere, nel morire, nel costruire una città. I cristiani dobbiamo vederli lì, mica che alzano la mano poi dicono adesso ascoltiamo cosa dice la gerarchia. Ma la Chiesa, sappiamo, si è talmente strutturata in epoca religiosa sul potere sacro, sacerdotale, che i fedeli sono stati abituati all'idea di lasciarsi passivamente condurre dai loro pastori a che cosa? Soprattutto a compiere i loro doveri religiosi. Giusto, certo, un prete cosa ti dice? Ma vieni a messa? confessati ogni tanto, fai la comunione, ci mancherebbe altro. Il prete dice quella roba lì perché lui cura quelle robe lì e sono importanti, decisivi. E però se poi il laico cristiano si limita a fare i gesti religiosi e la vita la lascia da un'altra parte, non è più Vangelo. Allora siamo stati abituati come laici a non avere nessuna responsabilità negli affari della Chiesa, ovvio, ma anche siamo stati abituati al fatto che le nostre questioni della famiglia, del lavoro, non sono entrate in Chiesa. In Chiesa sentiamo i discorsi religiosi, la sessualità, la politica, la sofferenza, la morte, niente, non c'entra niente quella roba lì. In quello faccio quello che voglio. Beh, oggi, che è la prima volta nella storia della Chiesa, che i cristiani si trovano ad annunciare il Vangelo a una società massicciamente areligiosa, agnostica, bisogna trovare altri modi rispetto a quelli della voce ufficiale della Chiesa generale. Lo capite perché nessuno, ma neanche noi cattolici, ascoltiamo più l'istituzione. Perché abitiamo questa cultura? E allora appunto la modalità fondamentale è quella che il Concilio chiamava, con quel termine appunto ancora un po' antiquato, ma l'apostolato dei laici. Ma non l'apostolato dei laici come era una volta, che andavano in nome del clero a difendere la Chiesa, no? Dei cristiani che sappiano mostrare la santità della vita quotidiana, che sappiano testimoniare che il Vangelo è vivibile nella vita degli uomini normali, capito? Questa è la via privilegiata della missione. Ovviamente per far su dei laici così bisogna che le chiese lavorino un po' diversamente, no? Cioè non devono essere che il prete fa le funzioni religiose, ma c'ha le funzioni che chiamiamo i laici a partecipare. Devono diventare dei luoghi di formazione le chiese. Cioè la missione non è che va il laico e dice adesso io testimonio. Si deve formare, è sempre una testimonianza ecclesiale, no? È sempre la comunità che è missionaria, anche se lo fai te nel tuo ufficio di lavoro, no? Allora bisogna aprire il discorso di come devono essere le comunità cristiane, le parrocchie per esempio, che non devono sentirsi comunità perché sono legate a alcuni gesti religiosi e basta, o al vincolo gerarchico perché vanno d'accordo con i preti, che ascoltano i preti, o l'istituzione appunto, ma comunità legate soprattutto da un vincolo di carità. Guarda come si amano. E che si strutturano in maniera missionaria. E questo comporta che le comunità, chiudo perché devo chiudere, che le comunità facciano soprattutto due cose. La prima, che ritorni al centro il Vangelo, la parola di Dio. La cosa preziosa delle comunità è la lettura della parola di Dio e lo scambio, la condivisione sulla parola di Dio, per cercare di cogliere il Vangelo della parola di Dio. Gesù, se volete, appunto, dopo... Quindi si possono fare mille cose in una parrocchia, però se la parrocchia non riesce a riunire attorno alla parola di Dio, e che la parola di Dio ci incendi il cuore, la vita, che ci illumini, non nasce il cristianesimo, nasce solo dalla parola di Dio. Ma una parola, appunto, questa è la seconda cosa, che ascolta gli uomini, che guarda gli uomini, che guarda la storia, che diventa un criterio di interpretazione dei tempi, appunto. E quindi questo scambio del Vangelo deve aprirsi ai problemi della vita, delle persone, del territorio, come si dice oggi, della cultura, cioè la maniera in cui l'uomo si sta costruendo. E quindi comunità che si aprono poi alla società, si uniscono ad altre persone che stanno riflettendo, impegnandosi nella società, che si fanno carico delle angosce e le speranze degli uomini. E quindi comunità che sappiano aprire nella società degli esempi di umanità, inventare. I cristiani dovrebbero essere inventori di umanità. Tu nel tuo ufficio, dopo qualche anno che lavori, dovresti incidere. I tuoi compagni di lavoro dovrebbero dire, ma questo qui da dove tira fuori questa capacità che ha avuto di unirci, di essere onesto, di lavorare seriamente, di non cercare la furbizia della carriera. Ma dove tira fuori sta roba? Sì, mettiamo pure su il crocifisso negli uffici, mettiamolo su. Però ci vogliono dei cristiani negli uffici, mica i crocifissi, mica i segni cristiani, bisogna che ci siano dei corpi di cristiani, della vita di cristiani. Ma anche in un quartiere, una comunità cristiana si deve capire perché rispetto ai più deboli è più attenta, perché rispetto alla necessità dell'educazione è presente, perché nella sofferenza è vicina, perché nel lutto aiuta a vivere il lutto. Appunto quello che le parrocchie fanno e che fanno così generosamente deve radicarsi nella parola di Dio, nel Vangelo, e diventare una missione effettiva di umanità, di umanizzazione. Inventare forme di solidarietà, di umanizzazione in cui si testimonia la forza della nostra fede, se l'abbiamo.